tempo dello spirito. Un programma di spiritualità evangelica. A cura di Luisa Nitti, Gael Curtens e Paolo Tognina.
Come un sesto senso, la speranza aiuta a vedere il mondo come ancora non è, con occhi nuovi. Buongiorno e ben ritrovati a Tempo dello Spirito da Luisa Nitti. Oggi la meditazione biblica di apertura tenuta dalla pastora Simona Rauch ci guida in una riflessione sulla speranza nella prospettiva biblica. A seguire faremo visita alla Chiesa Riformata di Bellinzona, parlando con il pastore Stefano D'Archino e con alcuni membri di chiesa. Il particolare giardino della chiesa racconta una storia centenaria. La pastora riformata Simona Rauch è nostra ospite questa mattina e inaugura un ciclo di 4 meditazioni che giungeranno fino alla fine di settembre. Mese di settembre, lo ricordiamo, dedicato al tema della creazione. È iniziato infatti il 1 settembre e proseguirà fino al 4 ottobre il tempo del creato, un periodo liturgico che le chiese cristiane dedicano alla cura dell'ambiente. La pastora Rauch riflette questa mattina sul tema della speranza, a partire da alcune parole della lettera dell'apostolo Paolo ai Romani al capitolo 8.
Spazio alla parola. Meditare con la Bibbia.
Non c'è dubbio che di notte gatti e civette ci vedano meglio di noi. Eppure noi siamo convinti di avere una vista infallibile. Si sa che la visione panoramica permette alle lepri di vedere a 360 gradi, mentre il nostro campo visivo è limitato a 180. Eppure noi crediamo di avere una visione completa ed esaustiva del mondo. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, buongiorno. In questo mese di settembre dedicato al creato, vi invito a fare un piccolo viaggio attraverso i nostri sensi, a cominciare dalla vista. Tra i 5 sensi attraverso cui ci avviciniamo al mondo per riconoscerlo, studiarlo, ammirarlo e contemplarlo, la vista è senz'altro quello che ha preso il sopravvento, diventando il senso per eccellenza attraverso cui oggi percepiamo e interpretiamo la realtà che ci circonda. E questo non solo perché la vista ci fornisce l'80% delle informazioni sul mondo circostante, ma anche perché la scienza ha fatto dell'osservazione il suo strumento privilegiato di indagine, progresso e conoscenza. Ma se la vista gioca un ruolo così preponderante, è anche perché più degli altri essa ci dà l'illusione di poter controllare il mondo. Quello che sta sotto i nostri occhi è infatti un mondo che consideriamo governabile e prevedibile, mentre ciò che sfugge ai nostri occhi ha un aspetto incontrollabile, indomabile e dunque temibile. Le parole che l'apostolo Paolo scrive nel capitolo 8 della lettera ai Romani ci interrogano proprio sul ruolo di ciò che non vediamo per la nostra esistenza e per l'esistenza della nostra terra. Ascoltiamole insieme.
Sappiamo infatti che fino ad ora tutta la creazione geme ed è in travaglio. Non solo essa, ma anche noi che abbiamo le primizie dello spirito, gemiamo dentro di noi, aspettando l'adozione, la redenzione del nostro corpo. Poiché siamo stati salvati in speranza. Ora, la speranza di ciò che si vede non è speranza. Difatti, quello che uno vede, perché lo spererebbe ancora? Ma se speriamo ciò che non vediamo, lo aspettiamo con pazienza.
Potremmo essere tentati di credere che ciò che non vediamo sia semplicemente ciò che sfugge ancora per il momento alla nostra capacità di vedere e che un giorno, quando avremo affinato e potenziato i nostri strumenti ottici, potremo finalmente vedere. Ma è davvero così? È davvero solo una questione di tempo? Oppure ciò che non vediamo, ciò che non sappiamo e non riusciamo a vedere, contraddice radicalmente quello che vediamo noi, mettendo in crisi la nostra visione del mondo, costituendo il limite intrinseco al nostro punto di vista? Malgrado il dominio assoluto della vista, dobbiamo ammettere che non vediamo tutto, che ci sono realtà che sfuggono alla nostra visione e al nostro punto di vista. Dobbiamo ammettere che c'è un mondo, o ci sono addirittura mondi, che non vediamo. Ma il mondo che non vediamo non deve per forza incuterci timore. Il mondo che rimane precluso alla nostra visione potrebbe essere il mondo che si apre alla nostra speranza. Il mondo che non vediamo potrebbe diventare il mondo che speriamo. Nella prospettiva biblica, sperare significa per prima cosa rinunciare alla pretesa di vedere tutto, per aprirsi alla possibilità che ci sia qualcosa che non vediamo, qualcosa che sfugge ai nostri occhi, pur così allenati a guardare, vedere, a osservare e indagare. Significa accettare che ci sia qualcosa che sfugge al nostro punto di vista e che solo la prospettiva dell'altro, con la A minuscola o la A maiuscola, può offrirmi. Forse se oggi siamo così spesso uomini e donne incapaci di sperare, o meglio, se siamo uomini e donne capaci di sperare solo ciò che vedono, è anche perché pretendiamo di vedere, se non addirittura di prevedere tutto, perché non abbiamo voglia di vedere altro, perché ci accontentiamo di ciò che vediamo, o ancora perché pensiamo di aver già visto tutto. Se speriamo ciò che non vediamo, l'aspettiamo con pazienza. Sperare non significa semplicemente essere ottimisti, avere una visione più o meno rosea dell'avvenire. Sperare significa lasciare che un altro guardi la mia vita e veda in essa qualcosa di diverso rispetto a ciò che vedo io. Sperare significa aprirsi alla possibilità che ci sia un mondo che non vediamo e che mette letteralmente in crisi il nostro mondo. Che ci sia una giustizia che mette un limite alla nostra ingiustizia, che ci sia una guarigione che pone fine alla nostra malattia, che ci sia una pace capace di mettere fine alla nostra guerra, che ci sia una vita che mette fine alla nostra morte. Per la fede cristiana, il mondo che non vediamo è il mondo di Dio, è il mondo così come lo vede Dio, è il mondo della sua giustizia, del suo amore, della sua libertà. È il mondo della sua festa, del suo riposo, della sua pace. Per intravedere quel mondo non serve che diventiamo tutti gatti, civette o lepri. Non si tratta infatti di affinare lo sguardo, ma di aprirci alla possibilità che qualcuno veda diversamente ciò che riusciamo o non riusciamo a vedere noi. Si tratta di aprirci alla possibilità che esista un'altra immagine della nostra umanità e del nostro mondo. Si tratta di aprirci alla possibilità che esista un'altra prospettiva sul nostro gioire e sul nostro soffrire, sul nostro vivere e il nostro morire. Per questo non ci vuole una vista più acuta, ci vuole il sesto senso della speranza. Buona domenica.
I've got peace. Like a river, I've got peace like a river. I've got peace like a river in my soul. I've got peace like a river. I've got peace like a river. I've got peace like a river in my soul. I've got love like an ocean. I've got love like an ocean. I've got love like an ocean in my soul. I've got love like an ocean. I've got love like an ocean. I've got love like an ocean in my soul. I've got joy like a fountain. I've got joy like a fountain. I've got joy like a fountain in my soul. I've got joy like a fountain. So much joy like a fountain. I've got joy like a fountain in my soul. I've got peace like a river.
Ci spostiamo dopo questo ascolto musicale a Bellinzona. Nel giardino della chiesa evangelica riformata è stato purtroppo necessario abbattere un maestoso cedro del Libano, 20 metri di altezza, 123 anni di storia. Era stato piantato durante l'inaugurazione della chiesa. La pianta si era ammalata, aveva perso tutti i suoi aghi e dopo vari sopralluoghi è stato stabilito di sradicarla anche per una questione di sicurezza. Un peccato naturalmente, perché quell'immenso albero era un po' il simbolo della comunità, ma ho pensato di cogliere l'occasione per andare a trovare il pastore Stefano D'Archino e con lui altri membri della comunità pochi giorni prima che l'albero venisse abbattuto. Un'occasione per ripercorrere alcuni momenti della storia della chiesa di Bellinzona e soprattutto guardare al presente e al futuro di quella comunità. Siamo nella chiesa riformata di Bellinzona, davanti al suo giardino, dove c'è un grandissimo cedro del Libano, un albero maestoso che ha più di 120 anni. Fu piantato proprio in occasione dell'inaugurazione della chiesa, però con ogni evidenza questa bellissima pianta adesso è malata e va abbattuta. Paul Richard, lei si occupa da anni della cura di questo albero maestoso. Come mai deve essere abbattuto? Che cosa è successo?
È già 3-4 anni che si vedeva che il cedro cominciava a soffrire. La corona era fitta e non si vedeva la luce del giorno e lentamente diventava trasparente. La crescita ha iniziato a rallentarsi. Ha smesso di crescere, gli aghi hanno cambiato colore da verde a giallo e poi sono caduti. L'albero è stato aggredito da un fungo di nome armillaria.
Ecco, ma a raccogliersi davanti a questa pianta secolare che ha ornato, ha dato ombra al giardino per anni, significa anche un po' guardare indietro alla storia di questa chiesa. La comunità di Bellinzona ha una storia che risale alla metà dell'Ottocento, quando veniva costruito il tunnel del Gottardo, e questo fatto portò molti lavoratori svizzeri tedeschi da queste parti. E allora chiediamo alla signora Martin Gianinazzi, lei è stata presidente del Consiglio di Chiesa per 20 anni, fu grazie all'arrivo di questi lavoratori che venne creata la chiesa. Come andarono le cose alla metà dell'Ottocento?
È iniziato prima con Biasca. Biasca è stata la prima chiesa riformata, ma anche aiutato dai valdesi. E dopo solo sono scesi a Bellinzona formando una chiesa da tre lingue, francese, italiano e tedesco. E il cedro è stato piantato proprio all'inaugurazione della chiesa, è passato un rappresentante da piante e si è fermato anche a Artgoldau. Artgoldau hanno lo stesso cedro, non so in che stato è, ma lo stesso cedro è stato piantato la stessa data.
Paolo, tornando a questa pianta che per tanto tempo è stata un po' il simbolo di questa chiesa riformata, so che lei ha qualche idea che naturalmente dovrà essere verificata per forse riutilizzare parte della legna di questo albero che verrà tagliato.
Cerchiamo di avere un ricordo di questa bella pianta. Abbiamo chiesto la Forcastor, la ditta che taglia, di lasciare qui un disco di forse 15 centimetri per fare un tavolo rotondo. In più anche un ramo grande per fare dei pezzetti di legno, anche come ricordo per tutta la gente che si interessa.
Quindi resterà qualcosa nella chiesa?
Sì, qualcosa deve rimanere nella chiesa, perché 120 anni non si dimentica così facilmente.
Invece Renato Scheurer, lei è l'attuale presidente del Consiglio di Chiesa. Naturalmente è sempre una cosa un po' triste quando bisogna tagliare un albero, però può essere anche l'occasione per guardare avanti al futuro di questa chiesa riformata dalla storia così lunga. Lei oggi come vede, diciamo, lo stato di salute di questa chiesa a Bellinzona?
Io direi prima di tutto che non vedo il taglio del cedro come una cosa negativa, cioè simbolicamente potremmo dire è una rinascita per alcune cose, no? Quindi Sì, è vero, io sono subentrato dopo 20 anni a Martin, la quale ha sicuramente tracciato un solco al quale vogliamo dare una certa continuità. Lo stato di salute, la situazione è un po' quella che purtroppo viviamo probabilmente in un mondo tale che c'è talmente una marea di informazione che ci trovo per certi versi anche un po' spaesati, sprovvisti, impreparati, e soprattutto vengono messe in discussione le cosiddette radici, no? Le radici del cedro, per esempio. Ma noi vorremmo adesso, anche con il nuovo Consiglio di Chiesa e con i pastori, dare una certa svolta positiva e cercare di riavvicinare, offrendo e cambiando il nostro modo di essere nei confronti sia dei membri della Chiesa ma anche della popolazione che ci accoglie.
Ecco, ci sono buone relazioni con la città in generale? La Chiesa è sufficientemente presente, visibile anche in città?
I rapporti con le autorità comunali qui a Bellinzona in particolare sono ottimi. Devo dire che questo anche grazie soprattutto al lavoro svolto in modo molto certosino da chi mi ha preceduto, da Martin, che ha sicuramente svolto un gran lavoro in questo senso. La parola chiave visibilità è una di quelle che in seno al Consiglio di Chiesa ne abbiamo parlato ed è quello che vorremmo anche modificare, permettendo e offrendo appunto tutti dei servizi e delle prestazioni che permettano di avere maggior visibilità.
E veniamo al pastore Stefano D'Archino. Lei di recente, proprio in una lettera scritta ai membri di Chiesa, ha voluto richiamare un versetto del Salmo 92 che dice: il giusto crescerà come il cedro del Libano. Dunque ha richiamato proprio l'immagine di questo albero. È molto bella questa immagine biblica, anche forse un incoraggiamento per la Chiesa di Bellinzona per continuare a camminare su questa strada della giustizia.
Beh sì, era un'occasione, visto che c'era il taglio del cedro, e richiamare il cedro del Libano, che è molto presente nella scrittura. In Israele il cedro del Libano è, per prossimità diciamo anche in Israele, è l'albero più imponente e l'albero anche più utilizzato nelle costruzioni antiche e dunque molto citato. E il Salmo, in particolare quel versetto, paragona il giusto, colui che fa la volontà del Signore, segue la volontà del Signore, a un maestoso albero che cresce. Quindi ci fa riflettere che seguendo la volontà del Signore, cercando di fare meglio la sua volontà, si è agli occhi del Signore come il cedro del Libano. E allora ho utilizzato questo perché è anche un incoraggiamento quando siamo un po' perplessi, siamo pochi, magari siamo un po' più stanchi, un po' più anziani, a ricordare che il Signore ci chiama a seguire la sua volontà, non ci chiede altro, ci chiede di agire, pensare, seguendo la sua parola.
E per concludere ancora, signora Gianinazzi, le chiedo, ma ci sono anche dei ricordi personali per lei legati a questo giardino e in particolare a questo cedro del Libano?
Penso che abbiamo avuto tante visite nella città interna e nella città interna hanno un altro rapporto con le piante, perché quando arrivano abbracciano l'albero, che da noi si vede poco, ma abbiamo visto della gente che arrivava, che si dava le mani e si mettevano in giro, o chi anche dalla strada vedeva il cedro scendeva e andava a abbracciarlo. E quando parlavi con questa gente in svizzero tedesco dicevano: ma è così bello, dobbiamo abbracciarlo. E questo è un bel ricordo, vedere questa gente che abbraccia quell'albero. E se no, questo albero ci ha accompagnato a tutte le feste in giardino che facciamo tutti gli anni, a parte gli ultimi 2 anni, dove la gente si raduna proprio in giardino e è vicino all'albero.
Di questo servizio voglio ricordarvi di continuare a seguirci anche sui social. Potete collegarvi alla pagina Facebook Voce Evangelica e al sito internet voceevangelica.ch. Un appuntamento prima di salutarci si svolge questo pomeriggio alle 16 presso la Chiesa Riformata di San Nazzaro, il primo di una serie di 4 concerti di organo. Raffaella Raschetti presenta il suo programma denominato Un viaggio da sud a nord, passando per il Ticino. I prossimi concerti si svolgeranno ogni domenica alle 16 fino al 25 settembre. Con questo è tutto, Tempo dello Spirito si chiude qui, grazie per essere stati con noi e un ringraziamento al tecnico Mauro Benzoni che ha lavorato oggi in studio. Da Luisa Nitti l'augurio di una serena domenica.